Abbiamo già dato il benvenuto a tutti voi e insieme vogliamo alzarci in piedi per chiedere la benedizione del Signore. Signore Gesù, grazie per la tua grazia e fedeltà. Signore, oggi noi siamo venuti insieme per ascoltare sotto il tuo nome quello che tu hai da dirci attraverso la tua parola. Ed io ti chiedo, Signore, è il desiderio di tutti noi che tu apra il nostro cuore, che la tua parola cada in esso e porti frutto per la tua gloria. Noi ti ringraziamo per questo. Amen. Potete sedervi. Vogliamo cantare da questo nuovo libro di cantici, il cantico numero 23. Il libro dei cantici è in tre lingue, tedesco, francese e inglese. Cantiamo l'inno numero 23. Gesù chiama teneramente. Noi abbiamo seguito la sua chiamata e siamo venuti qui per ascoltare la sua parola. Andiamo a cantare alcuni cori. cantiamo il coro numero 12 nella parte finale del libro. Numero 12, ogni dì con Cristo. Credo che a questo tutti noi possiamo dire: i giorni in cui camminiamo con il Signore sono più belli di quelli di prima. Cantiamo ora il coro numero 6. Dovrebbe essere in questo modo che lo Spirito di Dio ogni giorno scorra nei nostri cuori. Cantiamo ora il coro numero 11. Non è Egli meraviglioso? Non è Egli meraviglioso? Cantiamo insieme ora il coro numero 1 e dopo il fratello Smith ci leggerà una parola. Coro numero 1. Verranno dall'est e dall'ovest.
Thank you.
Grazie. È già stato detto che ognuno è benvenuto. Io da parte mia vorrei dare pure il benvenuto ad ognuno di voi, augurandovi le ricche benedizioni di Dio, di cui naturalmente tutti noi abbiamo bisogno. In verità, tutti noi abbiamo bisogno della benedizione dell'Onnipotente, che ha dato la sua vita per noi. Ora abbiamo cantato: verranno dall'est e dall'ovest, verranno dal nord e dal sud. Io credo che posso dire qui tutti noi siamo venuti insieme da ogni direzione sotto il cielo. Da ogni direzione sotto il cielo siamo venuti insieme. Ma abbiamo una meta, e questa è il Signore e la Sua parola. E per questo noi siamo veramente riconoscenti al nostro Signore. Oggi ho il privilegio di dare il benvenuto a speciali ospiti in mezzo a noi. Ed essi vengono dall'est, vengono dalla Bielorussia. Ci sono tre fratelli e una sorella che sono venuti per avere comunione con noi. Ma questo naturalmente non è tutto. Che essi vorrebbero avere comunione con noi, ma che vorrebbero avere comunione con il Signore, questo ci porterà insieme, ci unirà di più. E per questo siamo veramente riconoscenti al Signore. Leggeremo ora una parola e dopo la preghiera chiederemo alla sorella Tatiana e al fratello Ruslan di cantarci un cantico in lingua russa. Avete nulla in contrario? No. Così essi possono cantare. Dunque, dopo la preghiera chiederemo loro di venire qui di fronte e cantarci un cantico. Ora, prima di pregare e prima di portare le richieste di preghiera che sono scritte qui davanti a me, prima che le portiamo al Signore, quale chiesa vogliamo portare ciò al Signore, dicendogli e chiedendogli di risponderci. E tutti noi abbiamo fatto già l'esperienza: il Signore risponde alle preghiere ed Egli risponde alle nostre preghiere. Se chiedessimo oggi, qualcuno si alzerebbe in piedi e testimonierebbe che il Signore ha fatto grandi cose in loro. Io posso dire pure: il Signore ha fatto grandi cose in me, rivelandomi la Sua parola. Questa è stata la cosa più grande che Egli abbia potuto fare. Prima che preghiamo, leggiamo in Ebrei, Ebrei capitolo 2, dal verso 14. Ebrei capitolo 2, dal verso 14. Qui si tratta del nostro Signore che noi adoriamo, al quale guardiamo, che è venuto a noi. Qui dice Ebrei capitolo 2, verso 14: poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anch'egli ebbe in comune le stesse cose, per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Non è stato con noi allo stesso modo? Chi più, chi meno? Chi prima, chi dopo? È stato serbato. Ma cosa dice dopo? Egli doveva perciò essere in ogni cosa reso simile ai fratelli, perché potesse essere un misericordioso e fedele sommo sacerdote nelle cose che riguardano Dio, per fare l'espiazione dei peccati del popolo. E questa riconciliazione egli l'ha operata per voi e per me tramite il suo prezioso e sacro sangue. Egli che una volta per tutte è stato sacrificato ed è entrato nel luogo santissimo. Egli ha operato per noi la riconciliazione, l'espiazione, e ci ha fatto grazia di essere sanati per mezzo del suo sangue. Alziamoci in piedi e ringraziamolo. Padre Celeste, noi ti ringraziamo insieme in quest'ora, oh Dio, e chiediamo la tua benedizione, oh Dio. Siamo venuti insieme nella tua presenza per non ascoltare le parole di un uomo o le opinioni di un uomo, ma per ascoltare quello che tu hai da dirci. Perché tu ci hai dato la redenzione dando la tua vita sulla croce. Signore, io ti ringrazio, ma tu non sei morto soltanto, ma sei risorto e sei vivente e ci hai dato la vita. Noi ti ringraziamo, così ti preghiamo, Signore, e ti portiamo tutte le richieste di preghiera, mio Dio, nella tua presenza davanti al tuo volto. Signore, tocca ognuno. Anche questo che è scritto in questa lettera davanti a me, toccalo e manifestati come il medesimo ieri, oggi e in eterno. Signore, noi aspettiamo che tu ci parli mediante la tua parola, mediante il tuo Santo Spirito, che ci parla, che ci rende liberi affinché possiamo ricevere la tua parola per la gloria del tuo nome. Amen. Potete sedervi. Sorella Tatiana, Ruslan. Fratello Ruslan, Il pensiero principale nel cantico era che sotto le sue ali siamo al sicuro. È proprio così meraviglioso che Dio chiama fuori da ogni popolo, lingua e nazione. Ed oggi è realmente adempiuto, letteralmente adempiuto, essi verranno dall'est e dall'ovest. Forse dovrebbero alzarsi tutti in piedi quelli che sono qui oggi, il nostro fratello dall'Australia, i nostri fratelli dal Canada, dagli Stati Uniti, dai paesi dell'Africa. Per favore, alzatevi in piedi tutti voi che siete qui dai paesi lontani. Qui c'è il nostro fratello dall'Australia. Lì ne abbiamo due. Sì, possa Dio benedirvi. Dio benedica il nostro fratello dal Canada. Lì c'è il mio amico Dr. Mbie da Kinshasa e da Lubumbashi. Qui i nostri amici dall'Olanda. Dio vi benedica. Sì, possa Dio benedirvi. Fratello Mbie, ti chiedo di venire qui davanti. Sì, Dio vi benedica, Dio vi benedica. È così bello, potete sedervi. Cosa possiamo dire? Semplicemente che Dio rende vera la sua parola e la conferma. Qui c'è il nostro fratello che ho incontrato 36 anni fa. Io l'ho chiuso nel mio cuore. Ed egli è stato usato da Dio come primizia in questa immensa nazione. In quel tempo non era Congo, oggi è la Repubblica del Congo. Egli è stato usato insieme a suo cognato, un avvocato. E le porte si sono aperte in tutta la nazione. E in tutta l'Africa non c'è una nazione con così tanti credenti che credono la parola dell'ora. E il nostro fratello ha una chiesa, un'assemblea di 4.000 persone. Sì. Caro fratello, noi siamo molto contenti che tu sei in mezzo a noi. Ti auguro la benedizione. Dio sia con te. Dio ti benedica, amico mio. Tutti voi lo sapete. Il nostro fratello da Bruxelles, Jean-Claude, è il figlio del nostro fratello Doc Mbie. Allo stesso tempo non vorremmo trascurare tutti gli altri. Qui abbiamo il fratello Graf, abbiamo diversi fratelli da varie nazioni che predicano la parola di Dio. Il fratello Gilbert da Bruxelles e tutti i fratelli da diverse nazioni, specialmente dal Burundi. Per favore, alzati in piedi, caro fratello, dal Burundi. Alzati un momento. Dio ti benedica. Possa Dio benedire tutti i fratelli. Naturalmente è sempre difficile chiamare i vari fratelli e dire chi siano e cosa sono. Noi speriamo soltanto che ognuno si senta a casa e che tutti siano partecipi di quello che Dio fa proprio ora. Dopo, da questo posto, vorremmo pure salutare tutti, iniziando dall'estremo nord fino all'estremo sud, da tutta l'Europa. Dobbiamo darvi saluti, saluti anche da Nairobi, da Johannesburg e da varie nazioni e da vari fratelli dell'Africa. Come già menzionato, Dio ha guidato in tale maniera che la sua parola raggiunge l'estremità della terra e che gli ultimi vengono chiamati fuori per essere pronti al ritorno del nostro Signore. La proclamazione che Dio ci ha affidato include ogni cosa: la parte evangelistica, la parte dell'insegnamento e la parte profetica. È proprio necessario proclamare tutto il consiglio di Dio. Particolarmente in questo tempo noi abbiamo bisogno dell'orientamento della parola della profezia. Naturalmente tutti noi abbiamo compreso quello che ha predetto il nostro Signore nel profeta Daniele e naturalmente anche nel Nuovo Testamento. Noi l'abbiamo menzionato continuamente, sia Matteo capitolo 24, sia Marco capitolo 13, oppure Luca capitolo 21, dovunque è descritto il tempo della fine, sia Primo Timoteo capitolo 4, sia Seconda Timoteo capitolo 3, sia Seconda Pietro capitolo 3, dovunque si parla del tempo della fine e cosa sarebbe accaduto nel tempo della fine e dopo il ponte con il libro dell'Apocalisse che Dio ha dato come ultimo per farci vedere quello che sarebbe accaduto alla fine. E se si vuole parlare con Daniele capitolo 2 verso 40 e Daniele capitolo 7 verso 23, se si fa il paragone con quello, che l'ultima potenza mondiale verrebbe all'esistenza, che governerebbe su tutta la terra. E tutti noi lo notiamo ora, tutte le religioni, tutti i politici, tutta l'economia, ogni cosa si unisce ora. Ci si dovrebbe realmente meravigliare, persino le banche sono in crisi ora. Chi si sarebbe aspettato questo? Che le banche avrebbero avuto una crisi. La domanda è solo: dov'è il denaro? Il calcolo è realmente che più di 900 miliardi di dollari che se ne sono andati da qualche parte. Tuttavia ciò appartiene al tempo della fine. La perplessità sarebbe stata qui. Così è scritto. Ogni cosa che accade ora era stata predetta in anticipo. Anche chi avrebbe avuto una parola in merito, chi avrebbe governato, chi sarebbe stato colui al quale tutti i capi di Stato avrebbero guardato, che ha l'ultima parola. Tutti noi l'abbiamo testimoniato, eh? Speriamo che tutto il mondo non ascolti ora, tuttavia, quando Benedetto XVI ha visitato gli Stati Uniti d'America per 6 giorni, è stata fatta un'intervista e al signor Bush è stato chiesto: chi vede lei quando guarda negli occhi del Papa? E la sua risposta è stata, proprio come un colpo di pistola, la sua risposta: io vedo Dio. Questa è stata naturalmente una risposta che nessuno di noi si sarebbe aspettato, perché in Giovanni capitolo 14 è scritto e le parole provengono dal labbra del nostro Signore: chi vede me vede il Padre. C'è solo uno, vale a dire la rivelazione di Dio in carne, Gesù Cristo il nostro Signore. Solo Lui poteva dire: chi vede me vede il Padre. Tuttavia ogni cosa ha preso il suo corso ora, e l'importante è che non distogliamo lo sguardo, ma che realmente guardiamo attentamente. Tutti voi lo sapete. Se si parla del Terzo Reich, allora i commentatori dicono che molti guardarono da un'altra parte, molti distolsero lo sguardo. E perché distolsero lo sguardo? E in primo luogo perché non avevano voce in capitolo. E secondariamente perché non avevano il coraggio. Per favore, non distogliete lo sguardo, ma osservate attentamente cosa accade ora. Come l'unione è in processo ora, facendo progressi. Ed anche il signor Bush ha detto che egli vorrebbe terminare la sua presidenza, vorrebbe essere coronato con un successo, con la divisione di Israele in uno Stato palestinese e uno ebraico. Noi abbiamo menzionato e sappiamo quello che dice la Sacra Scrittura al riguardo. Gioele capitolo 3, verso 2, che Dio giudicherà coloro che dividono la sua terra. Tuttavia, affinché la Scrittura possa essere adempiuta e Dio possa giudicarli, perciò tutto questo deve accadere. Ma con questo oggi non vogliamo andare nei dettagli. Per noi si tratta realmente del messaggio divino. Ed affinché ognuno possa saperlo, ora in Germania abbiamo la possibilità di mettere un annuncio per introdurre il ministero del fratello Branham. E abbiamo messo la sua foto, è una vecchia foto, una bella foto che abbiamo scelto, ed anche una riunione del 1948 con circa 15.000 persone. Abbiamo messo la foto là per mostrare alla nostra nazione, per mostrare al presidente e a chi riceverà questa rivista, per mostrare loro quello che Dio ha fatto nel nostro tempo. Il titolo è Indietro alla Chiesa Primitiva. Quando il mondo non aveva sentito nulla di Billy Graham, Oral Roberts, Tommy Osborne ed altri evangelisti, quando il mondo non aveva sentito nulla di loro, allora migliaia di persone hanno sperimentato tramite il ministero di William Branham la loro conversione e la guarigione. Il passo successivo dice: egli ha predicato senza fare compromessi la vera e basilare dottrina della Bibbia in merito alla Deità, il battesimo, la cena del Signore e così via, come gli apostoli facevano al principio, così ci è stato lasciato nella Bibbia. Dio ha confermato il suo incarico tramite straordinari segni e prodigi. Ed egli ha fatto la breccia per il più grande risveglio di guarigione di ogni tempo. Dopo, il passo successivo è stato l'inizio di un rinnovamento spirituale che ora, prima del ritorno di Gesù Cristo, che ora ci riporta indietro nella pratica e nella dottrina, indietro alla Chiesa primitiva, proprio prima del suo compimento. E dopo l'affermazione, se volete conoscere di più, per favore, rivolgetevi a noi. E dopo vengono tutti i collegamenti, telefono, email, sito web e indirizzo di posta. Noi vorremmo che la testimonianza di Dio e quello che il Signore ha fatto arrivi alla gente. E quello che è stato fatto con ciò, che le persone possano decidere da sé stessi e prendersi la responsabilità. La nostra responsabilità è di non nascondere ciò, ma di dire a tutta l'umanità che il ritorno di Gesù Cristo è vicino. Noi siamo in una epoca profetica. Le profezie della Bibbia vengono adempiute davanti ai nostri propri occhi. I segni del tempo della fine possono essere visti. E perciò, poiché abbiamo la responsabilità in merito a questo, di portare l'ultimo messaggio divino, il pieno Vangelo, tutto il consiglio di Dio, di predicarlo, perciò dobbiamo essere trovati fedeli in questo. E la parola del Signore deve essere portata in tale maniera come i nostri fratelli e le sorelle hanno fatto all'inizio, come essi l'hanno udito, come hanno obbedito, come hanno creduto. Il nostro compito è duplice. E vorrei che anche i nostri fratelli e le sorelle in Cile, le telefonate che ho ricevuto, che si condividono con noi la gioia. Ci sono due aree principali. Una è di restaurare tutte le cose, vale a dire tutte le interpretazioni della Scrittura, catalogarle come inutili e insignificanti, e nella stessa maniera dichiarare e proclamare che Dio è responsabile soltanto per la sua parola e che ogni interpretazione della Scrittura ha quale conseguenza il giudizio, perché Dio conferma solo la sua parola ed ogni interpretazione ci trascina lontano dalla parola. La seconda cosa è che dentro il messaggio tutte le dottrine che non hanno un fondamento biblico, dichiararle come inutili e insignificanti, che ogni cosa che crediamo e che insegniamo deve essere nella Sacra Scrittura. Altrimenti, dopo, Dio è solo nella sua parola. Ora, io non posso andare nei dettagli, ma nella stessa maniera, come tutti i padri della Chiesa hanno interpretato la parola, fino al punto che la parola non è stata più trovata, ma sono rimaste soltanto le interpretazioni. E là si potrebbe realmente dire con una sacra ira: con quale diritto le persone vengono sedotte e le interpretazioni sono forzate su di loro, e il risultato è stato che la parola non è stata più ascoltata, non poteva essere più vista, non si è più ubbidito ad essa, ma solo le interpretazioni. Nella stessa maniera ciò accade ora nel messaggio. Questo fa male. Il primo fa male come l'altro, e l'altro fa male come il primo. Con che diritto le citazioni vengono prese fuori dal contesto? In merito al soggetto dei sette tuoni e dei principali soggetti. Ed ecco, sempre riferendosi al profeta, ma neanche una sola volta riferendosi alla Sacra Scrittura. E lì finisce il divertimento. Lì la cosa diventa seria. Si riferiscono sempre al... Tuttavia, non si riferiscono mai alla Sacra Scrittura. E dopo deve essere detto a tutti i fratelli. Deve essere detto che tutti quelli che vanno fuori strada e tutti quelli che conducono altri fuori strada, in tutta chiarezza deve essere detto loro: chiunque non si riferisce alla Sacra Scrittura, e lì su due o tre testimonianze, chiunque non si riferisce ad essa dovrà sostenere il giudizio della parola, poiché cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio dimora in eterno. Tutte le interpretazioni passeranno. E dopo la cosa diventa molto seria. Persino una parola scivolata dalla lingua è dichiarata come una rivelazione. Io potrei darvi qualche esempio ora. Probabilmente dovrei dirlo in una lettera circolare. Tuttavia, se per esempio il fratello Branham dice: il settimo suggello è Apocalisse capitolo 10 nel suo adempimento, allora io devo dire che il settimo suggello è in Apocalisse capitolo 8 e là è descritto. Certe volte egli ha persino sbagliato il capitolo, persino i versi, e da ciò dovrei farne una dottrina? Non ci penso nemmeno. Io apro il capitolo 8 e leggo e trovo dove è scritto. Non voglio dilungarmi su questo, tuttavia è il mio compito. Il mio compito è di prendere posizione per la vera proclamazione della parola e per la vera proclamazione del messaggio divino. E rimarrà così fino alla fine. Il venerdì santo è passato, la Pasqua è passata, l'ascensione è dietro di noi, Pentecoste è davanti a noi. Abbiamo bisogno di guardare nella Scrittura. Cos'è realmente accaduto? Il fratello Smith ha già letto una meravigliosa parola in Ebrei capitolo 2, che il nostro Signore, nel suo corpo di carne, doveva essere come i suoi fratelli per distruggere colui che ha l'impero sulla morte e liberare tutti quelli che hanno tenuti nel timore della morte. Fratelli e sorelle, preziosi amici, il nocciolo della predicazione del Vangelo è che Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso. Nessuna via conduce al di fuori di Gesù Cristo, tranne per chi prende la via larga che conduce alla perdizione. Dunque, il nocciolo della proclamazione è che noi siamo stati redenti. L'espiazione ha avuto luogo, il sangue dell'agnello è stato sparso. E con il sangue dell'agnello, il nostro Signore è entrato nel luogo santissimo per ottenere per noi una redenzione eterna. Una redenzione eterna, così è scritto, per ottenerla per noi, per mezzo della sua grazia. Ricevetelo per fede, una volta per tutte. Certe volte ho l'impressione, cari fratelli e sorelle, che noi iniziamo continuamente e non riusciamo a trovare pace con Dio, ad avere la certezza della fede. Io sono redento, sono riconciliato con Dio, i miei peccati sono perdonati, il mio peccato è stato cancellato, sono passato dalla morte alla vita. E dopo? Dopo il venerdì santo venne la Pasqua. Tutti noi possiamo leggerlo nei Vangeli. In che modo meraviglioso il risorto Signore rivelò se stesso ai Suoi. E dopo viene la prima domanda. Si è rivelato Egli a me? Si è rivelato a voi nella sua potenza di resurrezione? Perché questo è il punto. Per tutti quelli per i quali Egli ha dato la sua vita sulla croce del Calvario, a loro Egli rivela se stesso. Dopo Egli li chiama a seguirlo. Essi diventano sua proprietà, sono predestinati a diventare figli e figlie di Dio. Pasqua è stato il coronamento dell'opera compiuta di redenzione. Il nostro Signore risuscitò il terzo giorno. C'è solo una scrittura che dice dopo tre giorni. E questo è Matteo capitolo 27, verso 63. Ma non lo dissero i discepoli, non lo disse il Signore, ma gli scribi e i farisei dissero: questo seduttore diceva che sarebbe risuscitato il terzo giorno. Sì, venne dalla bocca degli scribi e dei farisei. Dopo tre giorni, il nostro Signore ha sempre detto il terzo giorno. Ed anche questo è molto importante, perché ci sono fratelli che osservano il sabato e dopo essi pensano che ci sia qualcosa di sbagliato con i tre giorni. I tre giorni sono esatti. Ma se è giusto con il pensiero della gente, questa è la seconda domanda. Tuttavia, io non so se dobbiamo andare in tutti questi dettagli. In ogni caso, è scritto che il nostro Signore risuscitò la mattina di buon'ora del primo giorno della settimana. Ecco come è scritto. Ed ecco come noi crediamo. Marco capitolo 16, leggo soltanto un verso. Marco capitolo 16, verso 9. Ora Gesù, essendo risuscitato la mattina del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria Maddalena, dalla quale aveva scacciato sette demoni. Chi vorrebbe osservare il sabato, ritorna indietro a questa scrittura e dice: ah, il sabato termina la sera con il tramonto, quando fa buio, allora inizia un nuovo giorno. Tuttavia, qui dice, la mattina di buon'ora, la mattina di buon'ora, ed è così che rimane. Dico quest'ora, perché tali scritture diventano una contesa, e le persone non hanno nulla di meglio da fare di combattere e argomentare in merito a certe scritture, invece di predicare il Vangelo di Gesù Cristo ed enfatizzare la risurrezione quale trionfo dell'opera di redenzione che è avvenuta sulla croce del Calvario. Dunque, la crocifissione del Venerdì Santo ha avuto il suo posto, la Pasqua ha avuto il suo posto, l'ascensione ha avuto il suo posto. Perciò è scritto in Luca capitolo 24, Luca capitolo 24, vale a dire, sì, negli ultimi versi, versi 50 e 51. Poi li condusse fuori fino a Betania e, alzate in alto le mani, li benedisse. E avvenne che, mentre egli li benediceva, si separò da loro e fu portato su nel cielo. Cosa farò con dei fratelli che mi accusano di non credere che il Signore sia già venuto? Cosa farò con quei fratelli? Essi mi accusano che io non credo che il Signore sia venuto. E sapete perché? Perché il fratello Branham realmente una volta sola egli disse, in riferimento ad Apocalisse capitolo 10, l'angelo della settima chiesa è sulla terra al tempo di questa venuta. L'ha detto il fratello Branham. E dopo essi costruiscono una dottrina su ciò e dicono, dunque, allora il Signore deve essere venuto nel periodo di vita del suo servitore e profeta. E non hanno abbastanza intendimento per capire che Apocalisse capitolo 10 non ha nulla a che fare con il ritorno di Gesù Cristo. Ma dopo lì il Signore non viene come sposo, ma viene come angelo del patto e mette un piede sul mare e uno sulla terra e giura per colui che vive in eterno. Chi vorrebbe conoscere in merito al ritorno di Gesù Cristo, che noi aspettiamo, ma naturalmente non aspettiamo Apocalisse capitolo 10, no, io aspetto Matteo capitolo 25, Primo Tessalonicesi capitolo 4 e tutte le altre scritture che parlano del ritorno di Gesù Cristo. Vedete, in quel momento, quando ritorniamo indietro alla parola, allora arriva la risposta biblica. Chiunque non ritorna indietro alla parola, sì. Cosa dirò? Egli è in pericolo di andare fuori strada. Egli realmente va fuori strada con le citazioni, perché non ha compreso in quale collegamento appartengono queste scritture o queste citazioni. E perciò Giacomo ha pure scritto: non siate in molti a fare da maestri. Realmente deve essere dato un accesso divino. E ciò avviene soltanto tramite rivelazione, e la rivelazione non pende mai in aria. La rivelazione è sempre fondata sulla parola di Dio. Dunque, noi abbiamo realmente il compito di non esporre soltanto tutte le interpretazioni errate della Sacra Scrittura, non soltanto correggerle, ma anche tutte le deviazioni dentro il messaggio devono essere corrette. E realmente fa male. Ed ancora fa male quello che viene fatto del messaggio divino. Nessuno può comprenderlo. In merito a questo soggetto, ora, in Atti capitolo 1, verso 11. Uomini Galilei, perché state a guardare verso il cielo? Questo Gesù che è stato portato in cielo di mezzo a voi ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. E dopo possiamo leggere tutte le altre scritture su cosa accadrà dopo. Quando il Signore ritornerà, non è detto nulla di un libro aperto, nulla di un piede messo sul mare e uno sulla terra, nulla in merito ai sette tuoni, ma i morti in Cristo risusciteranno per primi. E noi viventi saremo mutati e insieme saremo rapiti. Per essere sincero, ciò fa male. Tuttavia, veniamo ora alla fine con questi tre termini fino a Pentecoste. Redenzione. Noi ricordiamo specialmente il Venerdì Santo. In ogni sermone noi ricordiamo la Pasqua, la risurrezione del nostro Signore, la vittoria su Satana, sulla morte e su ogni cosa. Dio ci ha dato piena redenzione per mezzo della sua grazia. L'ascensione è una conferma che noi, quando giunge il nostro tempo, saremo presi su e insieme con Lui entreremo nella sua gloria. E come ho detto molte volte, la sua risurrezione è la garanzia per la nostra risurrezione. La sua ascensione è la garanzia per la nostra ascensione. La redenzione è reale. Il piano di salvezza sarà adempiuto fino all'ultimo punto e avremo la grazia di essere partecipi di ciò. Quel che è stato pure menzionato è Pentecoste, il rivestimento con la potenza dall'alto. Come la Chiesa primitiva lo ricevette da Dio. Rimanete a Gerusalemme finché siate rivestiti con la potenza dall'alto. Ecco, io vi mando la promessa del Padre. E dopo, anche nel libro degli Atti, capitolo 1, Giovanni battezzò con acqua, ma voi, così è scritto, Giovanni capitolo 1, verso 5. Giovanni battezzò con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo fra non molti giorni. E dopo dice nel verso 8, ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. La potenza dello Spirito Santo deve venire sopra la Chiesa affinché il ministero e la proclamazione siano confermati e che realmente le persone che vengono sotto le chiare della parola di Dio possano sperimentare il Signore. Oggi è il mio desiderio interiore, la mia brama, che ognuno, specialmente tutti i giovani che non hanno ancora sperimentato una conversione, che non hanno ancora invocato il nome del Signore, che possa accadere oggi. Secondo la Scrittura, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. E dopo, nella stessa maniera, come secondo passo, chi crede ed è battezzato sarà salvato. Una conversione a Cristo. Che non include soltanto la fede, ma che include anche l'ubbidienza. E tutti noi abbiamo compreso ciò che l'incredulità e la disubbidienza hanno causato, iniziando dal giardino dell'Eden fino ad oggi. Fede e ubbidienza formano un vero figlio di Dio. Ora, giusto per menzionare questo, in tutte le grandi chiese, in realtà, non voglio menzionare i nomi, in tutte le grandi chiese ogni cosa è diventata differente, sia il culto a Maria, sia tutti gli altri culti, sia, come lo chiamano, le immagini, tutti questi cosiddetti santi che vengono esposti. La Sacra Scrittura dice: non ti fare immagine delle cose che sono in cielo, né delle cose che sono sulla terra. E Maria, in Atti capitolo 1, è menzionata per l'ultima volta. E dopo non più, non più. E come potrà accadere ora che tutto il mondo loda un uomo in una chiesa dove l'adorazione non è per il nostro Signore Gesù Cristo, ed egli è tenuto in mano come morto e Maria è glorificata ed anche tutti i santi sono glorificati. E dopo dobbiamo dire con dolore: nulla e ancora nulla è biblico, tutto è stato cambiato, tutto, fondamentalmente tutto. Allora in realtà il dolore è grande. Si potrebbero mostrare delle foto, e se dopo viene detto che nel 2017 è l'anniversario, 500 anni, e dopo la riforma avrà la sua fine e tutti ritorneranno nel grembo della Chiesa romana. La Chiesa di Gesù Cristo sarà chiamata fuori prima di quello. Essa deve essere chiamata fuori. Questo è il messaggio dell'ora. E Dio ha dato il ministero del fratello Branham, questo ministero straordinario che nessun altro profeta ha avuto. Realmente non l'ha avuto. Mosè non l'ha avuto. Abramo non l'ha avuto. Elia non l'ha avuto. Paolo non l'ha avuto, Pietro non l'ha avuto, non c'è stato un uomo di Dio che abbia avuto un simile ministero come lui, come il fratello Branham, come gli è stato dato. Non l'abbiamo detto molte volte qui, ed egli stesso si riferisce a Genesi capitolo 17, a Genesi capitolo 18, e in primo luogo il Signore diede la promessa ad Abramo, la diede in generale. La seconda volta il Signore venne e disse: l'anno prossimo in questo tempo Sara avrà un figlio. E in primo luogo, e il fratello Branham l'ha detto molte volte, a 75 anni gli fu data la promessa, e dopo venne il tempo dell'adempimento. Ed ecco, fra un anno, in questo tempo, diventerà una realtà. E dopo il fratello Branham dice, il Signore girò le spalle alla tenda in cui c'era Sara. Guardò Abramo e disse, perché Sara ha riso? Persino i pensieri del cuore furono rivelati. E questo? Il nostro Signore, come figlio dell'uomo, come profeta, l'ha confermato. Perché Mosè disse, il Signore Dio vi susciterà un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli. Ascoltatelo in tutto quello che egli vi dirà. Ed ogni anima che non ascolterà quel profeta sarà recisa di mezzo al popolo. Gesù Cristo era il figlio di Dio, era figlio di Davide, era figlio dell'uomo, figlio d'Abramo. Come figlio dell'uomo egli era profeta. Anche questo l'abbiamo detto ripetutamente. Quando il nostro Signore camminava sulla terra, egli non doveva chiedere ad alcuno. Egli poteva dire ad ognuno chi fosse, da dove veniva. Voi potete leggerlo nei Vangeli, specialmente nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1 e capitolo 4, e tutte le altre scritture. E lo stesso ministero si è ripetuto nel nostro tempo. Ma non solo per dare un potente risveglio di guarigione. È stato il precursore, sì. Appartiene a ciò, sì. Ma dopo deve seguire il messaggio. Cos'è stato con il nostro Signore? E in primo luogo, tutti i grandi miracoli di guarigione. Migliaia venivano alle riunioni. Migliaia vennero e furono guariti. La moltiplicazione dei pani, la tempesta sedata, accadevano segni e prodigi. Ma dopo, quando egli venne alla parola e quando portò il messaggio, allora lo lasciarono uno dopo l'altro. Ed egli chiese ai suoi discepoli, volete lasciarmi anche voi? Ora? Per enfatizzarlo realmente, io l'ho testimoniato personalmente in quegli anni, come il fratello Branham disse alla gente tedesca, 8.000 persone che osservavano, ed egli poteva dire, sorella, tu vieni da Amburgo, fratello, tu vieni da Berlino, quella coppia, voi venite dalla Svizzera, io ero seduto là, l'ho udito giorno dopo giorno, l'ho sperimentato, l'ho testimoniato. Questo ministero infallibile che Dio ha dato per attirare la nostra attenzione al messaggio divino ed essere riportati indietro alla parola, in modo che alla fine la sposa e lo sposo possano essere d'accordo e che realmente possiamo credere come dice la scrittura, affinché non usciamo soltanto fuori da Babilonia, ma che Babilonia esca fuori da noi. E che realmente nel profondo interiore siamo rinnovati, ricevendo la nuova vita da Dio. Come è scritto, se uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Domenica scorsa a Zurigo abbiamo speso un paio di minuti per tradurre da un sermone del fratello Branham, vale a dire, il testo era in Genesi capitolo 15. E lì ci viene raccontata la storia di Abramo e Lot e ciò che è accaduto là. Nel verso 1: non temere, o Abramo, io sono il tuo scudo e la tua ricompensa sarà grandissima. Tutti noi conosciamo questo testo. E dopo venne il giorno della separazione. Il giorno della separazione. Se tu vai a sinistra, io vado a destra. Se tu vai a destra, io vado a sinistra. Cosa voglio dire con questo? Anche noi eravamo da qualche parte. E dopo è giunto il momento della promessa. E la promessa che ricevette Abramo non la ricevette Lot. Comunque è in Genesi capitolo 13. Per favore, perdonatemi. Tuttavia, vediamo la lezione che ci è data qui. Abramo ebbe la chiamata, e con la chiamata egli ebbe la promessa, e con la promessa venne in possesso del paese che Dio gli aveva dato. Lot andò semplicemente con lui, e dopo venne la separazione. Vuoi andare a sinistra? Allora io andrò a destra. Fratelli e sorelle, soltanto chi ha ricevuto la promessa di Dio, chi l'ha ricevuta realmente, prenderà la sua decisione e camminerà lungo la via con il Signore finché vedremo adempiersi la promessa. Cosa poteva fare Lot con la promessa che aveva ricevuto Abramo? Cosa poteva fare con essa? La promessa di Dio è in primo luogo in generale, e secondariamente è davvero personale. In generale è scritto nella parola di Dio e personalmente indirizzato a quelli che la ricevono e la credono per avere parte nel suo adempimento. Se noi ritorniamo ora indietro al principio, al nostro soggetto principale, così il nostro Signore, tramite la risurrezione, ha dato la conferma, perché egli ha rivelato se stesso ai suoi come il vivente. E in primo luogo essi ebbero difficoltà a credere, ma dopo egli disse: toccatemi, sono io. E secondo Luca capitolo 24 essi lo toccarono, e dopo anche Tommaso nel Vangelo di Giovanni ciò può essere letto: egli mise la mano nel suo costato e gridò: mio Signore e mio Dio. Quello che voglio enfatizzare qui è che ognuno di noi ha bisogno di questa esperienza con il risorto Signore. E Dio lo dica ancora una volta: tutti quelli che sono stati redenti alla croce del Calvario, a loro il Signore rivelerà se stesso. Egli li chiamerà, dichiarerà le sue promesse, ed essi lo serviranno e ubbidiranno a Lui. E in 1 Corinzi, capitolo 15, noi abbiamo naturalmente la conferma che Paolo ha scritto. Paolo ha pure testimoniato del risorto Signore, come gli ha testimoniato ciò. 1 Corinzi, capitolo 15, dal verso 3. E infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le Scritture. E qui voglio dire di nuovo, se oggi ci sono amici in mezzo a noi che non sono ancora arrivati a questa fede vivente, che non hanno ancora ricevuto la redenzione, io vi chiedo, vi imploro al posto di Cristo, siate riconciliati con Dio. Non rigettate l'offerta di grazia di Dio, la redenzione. Naturalmente, tramite la risurrezione è stata confermata. È stato il coronamento dell'opera compiuta di redenzione. Cristo è morto per i miei, per i nostri peccati, secondo le Scritture. E qui possiamo andare in tutti i passi nell'Antico Testamento dove la redenzione, dove il perdono, dove la grazia e la salvezza sono state annunciate, per sapere quante scritture sono state adempiute in quel tempo. Perciò al plurale, secondo le scritture, perché ci sono molte scritture. Nel verso 4 dice che fu sepolto e risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, sempre secondo le scritture. Tutto ciò che è accaduto con il nostro Redentore, con Cristo, è accaduto secondo le scritture. Tutto ciò che accade con la Chiesa accade secondo le scritture. E chiunque è nella volontà di Dio è nelle scritture. E chiunque è nelle scritture sarà pure nella volontà di Dio. Al riguardo, la meravigliosa scrittura di Giovanni capitolo 4 verso 34. Giovanni capitolo 4 verso 34. Che potrebbe essere menzionato e letto in ogni riunione. Qui dice Giovanni capitolo 4 verso 34. Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Anche per noi, fratelli e sorelle, non ci sarà d'aiuto, specialmente diretto a tutti i fratelli nel ministero, se si parla soltanto riguardo a ciò che il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 24, versi 45-46, del cibo a tempo debito che sarà distribuito. Se con la distribuzione del cibo non è collegata la proclamazione della parola di Dio che ci rivela la volontà di Dio, una proclamazione che non ci rivela la volontà di Dio oggi, possiamo dimenticarla. Il nostro Signore dice: il mio cibo è di fare la volontà di colui che mi ha mandato. Dunque, il cibo, la parola di Dio, poiché l'uomo non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E poi diventiamo facitori della parola. Allora non ci troviamo fuori della parola, ma dentro la parola. E dopo la parola è in noi, e noi siamo nella parola. E allora anche noi sperimenteremo il compimento dell'operato di Dio, poiché questo qui è il contesto divino, vale a dire: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Noi crediamo, e io sono convinto che Dio nel nostro tempo completerà la sua opera di redenzione. Ed anche questo potrebbe essere detto continuamente. Noi viviamo alla fine del tempo della grazia. E se può essere enfatizzato di nuovo, la correzione deve essere fatta, affinché non si presti orecchio a nessuna interpretazione della parola e nessuna interpretazione delle citazioni del fratello Branham, ma che tutti prestino orecchio a quello che lo Spirito dice alle chiese. E lo troviamo confermato nella parola di Dio. Deve essere sempre secondo la Scrittura. Lasciate che lo diciamo. Il ministero del fratello Branham era secondo la Scrittura. E il messaggio che egli ha portato era secondo la Scrittura. E se dopo certi punti sono presi fuori dal contesto e poi sono edificate dottrine su ciò, allora dobbiamo dire che questo l'ha fatto il nemico. E come il nemico venne dal nostro Signore con la parola di Dio per farlo cadere, così il nemico è venuto pure con le scritture da tutti i teologi fino a questo giorno. E così, come egli viene da tutti quelli che siedono sulla cattedra di Mosè o sulla cattedra del profeta, comunque non c'è l'intendimento che viene da Dio in quello che loro insegnano. Ora, siamo sinceri. Se la Bibbia dice in Apocalisse capitolo 10, a Giovanni fu detto direttamente dal cielo, gli fu comandato nel capitolo 1, scrivi tutto quello che hai visto e mandalo alle sette chiese. Scrivi tutto quello che hai visto e mandalo alle sette chiese. E dopo, all'improvviso, in Apocalisse capitolo 10, la voce viene dal cielo. Non scrivere quello che hanno proferito i sette tuoni, perché è suggellato. Non dobbiamo toglierci le scarpe ora e dire siamo entrati in un terreno santo. Non dovremmo ringraziare Dio che ci ha dato la fede, come dice la Scrittura? Se la voce gli disse non scrivere ciò che hanno proferito i sette tuoni, ma suggellalo. Ciò va bene? Allora io dico amen. Sì, dico semplicemente amen. Dovrei io interpretarlo? Naturalmente non sono il nemico interpreta. E tutti quelli che sono sotto l'ispirazione del nemico. Essi propagano le interpretazioni e portano confusione, una divisione dopo l'altra nel corpo del Signore. Dovreste soltanto ascoltare quello che va avanti in tutto il mondo, in mezzo a quelli che si riferiscono al fratello Branham e al messaggio del tempo della fine. Fratelli e sorelle, io dico ancora una volta, forse non lo dirò di nuovo così presto, noi siamo ordinati a confrontare ogni cosa con la Scrittura e predicare soltanto e proclamare quello che noi possiamo predicare dalle Scritture. E il fratello Branham stesso disse il mio assoluto è la Sacra Scrittura. Sono solo fraintendimenti che hanno condotto al punto che sono sorte tutte le varie direzioni. Ora, prima di concludere, vorrei andare in Romani capitolo 8, Romani capitolo 8, per avere davanti a noi, ed io spero che tutti i fratelli e le sorelle intorno al mondo abbiano timore di Dio davanti alla sua parola. Spero che non l'abbiano perduto. E chiunque l'abbia perso, possa il Signore ridargli il timore di Dio. Soltanto allora, soltanto se abbiamo timore di Dio davanti alla sua parola, allora Egli parlerà con noi. Ed ogni parola noi dobbiamo rispettarla per come ci è stata lasciata. Ma ora la consolazione, la straordinaria e potente parola indirizzata a tutti i credenti. Romani capitolo 8, dal verso 28, una parola ben conosciuta. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio. Devo dirvi che la nostra posizione nella parola è diventata più ferma, da quando hanno preso il loro corso tutte le interpretazioni. Le interpretazioni hanno fatto in modo che noi investigassimo di più le scritture e stessimo fermi in esse. In realtà io non ne avevo bisogno, ma forse altri ne avevano bisogno. Dopo dice, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Com'è meraviglioso. Verso 29, poiché quelli che egli ha preconosciuti li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio, affinché egli sia il primogenito fra molti fratelli. Il fratello Smith ci ha letto la parola in Ebrei capitolo 2. Egli è diventato come noi. Qui leggiamo: predestinati ad essere conformi all'immagine del suo figlio. Questo è il compimento del piano di salvezza del nostro Dio. Completi come figli e figlie al cospetto del nostro Signore. E per tutta l'eternità saremo uniti con Lui. E dopo, nel verso 30, ci viene detto: e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati. Quelli che ha chiamati li ha pure giustificati. E quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Egli sapeva chi avrebbe camminato nella via in fede e ubbidienza fino alla fine. Egli lo sapeva. Ed ora siamo sinceri. Non possiamo dire pure: nessuno può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, il nostro Signore. E dopo dice nel verso 33: chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Verso 34: chi è colui che li condannerà? Chi? Giustificati una volta per tutte. Chi accuserà gli eletti di Dio? Eletti, predestinati prima della fondazione del mondo. Nessuno può cambiarlo e Dio non vuole cambiarlo. Dopo leggiamo nel verso 35: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà l'afflizione o la distretta o la persecuzione o la fame o la nudità o il pericolo o la spada? Nulla, realmente nulla. Ogni cosa ci porta più vicino al Signore. Dunque, leggiamo il verso 39. Né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Ecco come rimane per tutta l'eternità. E per questo siamo veramente riconoscenti a Dio nostro Signore. Lasciate che riassumiamo di cosa si è trattato oggi. E noi includiamo tutti i nostri fratelli e le sorelle, dalla Finlandia, tutti i paesi fino in Austria, fino a Palermo. Noi includiamo ognuno in tutto il mondo. La lezione è la seguente: indietro a Dio, indietro alla parola, in conformità con Dio, in conformità con la sua parola, rendendo certa la nostra elezione chiamata. E come Abramo, mostrare come Abramo che noi crediamo alla promessa e noi per fede, credendo alla promessa, noi siamo stati giustificati. Gesù Cristo era il Redentore promesso. Egli era stato annunciato lungo tutto l'Antico Testamento. E quando il tempo fu compiuto, Galati capitolo 4, dal verso 4, egli è venuto a noi, nato da donna, soggetto alla legge, per attirarci a sé, per darci l'adozione di figli, per restaurarci il diritto divino e la vita eterna. Anche là ci sono persone che credono che l'uomo per natura ha un'anima immortale. Se l'uomo avesse un'anima immortale, allora non sarebbe affatto necessaria una conversione. Allora si potrebbe vivere automaticamente in eterno. Ma la Scrittura dice: chi ha il Figlio di Dio ha vita eterna. E chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. E dopo ci sono le numerose scritture che potrebbero essere lette. Con ogni dottrina non biblica, alcune scritture vengono tralasciate e vengono trasmesse le interpretazioni. Noi crediamo, come è già stato detto, noi crediamo che solo chi ha ricevuto il Figlio di Dio ha la garanzia della vita eterna. C'è una continuazione della vita dopo la morte. Ma come è scritto nel libro dell'Apocalisse, egli non vedrà la seconda morte. E come è scritto in Apocalisse capitolo 20, questa è la morte seconda. La prima morte è la morte naturale. La seconda morte è la morte spirituale. ed ogni cosa ritorna alla sua origine. È soltanto chi ha ricevuto vita eterna tramite la fede in Gesù Cristo, egli può e vivrà in eterno. Poiché così è scritto: chiunque non fu trovato nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco. Apocalisse capitolo 20, dal verso 1. Perciò deve essere detto a tutti chiaramente, con tutto il nostro cuore deve essere detto loro: per favore, non rischiate, per favore non fatelo, per favore credete in Gesù Cristo. E come è scritto, a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome. Dunque, indietro, nella piena conformità con la parola e con la volontà di Dio. Ed ancora, una volta, lasciate che sia enfatizzato. Forse esagero, non lo so. Tuttavia, dico ora che sulla terra non c'è uomo, non ci può essere uomo che abbia testimoniato il ministero del fratello Branham per 10 anni, che possa stimarlo e amarlo più del fratello Frank. E perché? Perché il mio ministero è collegato direttamente con il suo ministero sin dall'inizio e rimane collegato. E queste non sono parole in aria. L'ho scritto nella lettera circolare nel 1933, era una promessa. Come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, così tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Ed ecco che, dopo la dipartita del fratello Branham, il messaggio è stato portato in tutto il mondo. E noi ringraziamo Dio che ora, anche da questo luogo, può essere ascoltato in tutto il mondo. Io non glorifico il fratello Branham, ma so che egli era il profeta promesso che doveva venire e che è venuto prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Ed io so che attraverso il suo ministero il cuore dei figli di Dio è stato rivolto indietro alla fede dei padri. Dunque, indietro al principio. Siamo stati riportati indietro. E per questo motivo oso dire che non può esserci un fratello sulla terra che possa stimare il fratello Branham, il messaggio e il suo ministero, che possa stimarlo più di me. E questo con tutto il mio cuore e con tutta la mia anima. Io non posso andare ora in tutte le esperienze che sono seguite. Naturalmente, voi le conoscete. Ma noi non siamo qui nel nostro proprio nome, noi siamo qui nel nome del Signore Gesù Cristo. E siamo qui a difesa della parola di Dio, a difesa del messaggio dell'ora. E noi dichiariamo che solo Dio e la sua parola rimangono per sempre e tutte le interpretazioni troveranno la loro fine. Noi, quale Chiesa di Gesù Cristo, noi, alla fine del tempo della grazia, possiamo testimoniare quello che Dio fa proprio ora e possiamo aver parte in ciò finché passeremo dal credere al vedere. E perciò qualsiasi cosa possa accadere, nulla ci separerà dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù il nostro Signore. E l'amore di Dio è l'amore per la verità, e la verità rende liberi. L'errore fa rimanere legati, l'errore conduce fuori strada, la verità rende liberi. La verità divina di Dio, la santa parola, rende liberi. Ora, a tutti i fratelli nel ministero su tutta la terra, noi vi auguriamo coraggio e forza di dimorare nella parola. Noi auguriamo loro la guida e l'ispirazione dello Spirito Santo. Auguriamo loro il rispetto verso la parola di Dio e l'accesso per mezzo dello Spirito Santo in tutta la verità della parola. Alla stessa maniera auguriamo a tutti i fratelli e a tutte le sorelle in ogni popolo, lingua e nazione. Come abbiamo cantato, verranno dall'est e dall'ovest, verranno dal nord e dal sud, ed essi vengono, e la tavola sarà preparata, l'edificio sarà pieno, sì, il numero sarà completo al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Possa esserci mostrato chiaramente da Dio che genere di grazia ci è stata concessa. Innanzitutto, che possiamo vivere ora, e secondariamente, che abbiamo sperimentato la grazia di Dio personalmente, che siamo diventati credenti biblici, che Dio ha aperto le nostre orecchie e il nostro intendimento per la Scrittura. Siamo sinceri, senza l'apertura del nostro intendimento per la Scrittura, non ci sarebbe stato alcuno che avrebbe compreso. Soltanto se il Signore apre il nostro intendimento per la Scrittura, e perciò è scritto in Luca capitolo 24, ed egli aprì loro la mente per intendere le Scritture, perché egli presentò tutto quello che era scritto nei libri di Mosè, nei Salmi, nei profeti, tutto ciò che era scritto là. Oggi egli fa la stessa cosa, e il Signore ci guida lungo tutta la Sacra Scrittura, attraverso l'Antico e il Nuovo Testamento, attraverso i Vangeli, attraverso il Libro degli Atti, attraverso le Epistole, fino al Libro dell'Apocalisse, capitolo 22. Siamo sinceri ora. Soltanto Lui ci ha fatto grazia. Soltanto Lui ci ha aperto la mente per intendere le Scritture. Soltanto Lui ci ha dato la rivelazione per mezzo della Sua grazia. E per questo vorremmo ringraziarlo ora. Ora vorremmo ringraziarlo con tutto il nostro cuore. Dio ci benedica tutti e sia con noi. Amen. Alziamoci in piedi e ringraziamolo insieme. Per favore, come è scritto in Atti capitolo 4 ed anche nell'ultimo capitolo della lettera ai Romani, essi alzarono con cordi la voce. Lasciate che ora, con riconoscenza, ringraziamolo per l'opera di redenzione, ringraziamolo per la grazia, per il perdono, per la riconciliazione, per la piena salvezza, per la parola, per ogni cosa che Dio ci ha dato. Ringraziamolo con tutto il nostro cuore. Facciamolo ora insieme. Caro Signore, Dio sempre fedele, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore per la tua santa parola, per la tua grazia, per l'elezione, per la predestinazione, per la tua parola che tu ci hai rivelato. caro Signore, benedici il tuo popolo, il tuo gregge riscattato con il sangue. Fai un miracolo di grazia, conferma la tua parola, salva chi è perduto, guarisci quelli che sono ammalati, riporta indietro quelli che sono nell'errore. Prezioso Signore, tu Dio sempre fedele, noi ti ringraziamo per la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. Vieni Spirito del Signore, non rimanere lontano da noi. Alleluia, alleluia, alleluia. Lodi a Dio, lodi a Dio. Oh Dio, oh Dio, alleluia. Lode, onore e gloria siano a te, siano a te. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Preis und Ehre.
Lode, onore, gloria e adorazione. Alleluia. Fratello Graf, per favore, vieni e prega con noi. Vieni. Preghiamo di nuovo, ringraziando il Signore. Fedele Padre nel cielo, noi ti ringraziamo per quest'ora in cui siamo radunati nella tua santa presenza. Signore, tu ci hai parlato in modo così chiaro. Ci hai rivelato la tua parola e noi vediamo che è solo la tua grazia, non la nostra conoscenza, no, la tua conoscenza, non la nostra sapienza, la tua sapienza, Signore, che tu ci hai dato tramite la tua grazia. Signore, noi ti ringraziamo per la potente parola, per la Pasqua, per la risurrezione e che possiamo riconoscere di essere parte di questa risurrezione. Signore, tu l'hai fatto per noi affinché possiamo riconoscere la via, che anche la nostra vita sia nascosta in te. Signore, noi non troviamo le parole, ma possiamo dire che ci è stata fatta grazia. Grazia è venuta da te. Signore, io ti lodo. Signore, tu hai detto che completerai la tua opera, tu la completerai con noi. Ma io ti prego, togli ogni cosa da noi che reca disturbo, togli ogni cosa che ci impedisce di venire a te, togli tutto ciò che chiude gli occhi, perché tu ci hai parlato e noi vogliamo risponderti tramite la nostra lode e il nostro ringraziamento tramite la nostra vita. Signore, io ti ringrazio per questa sacra ora in cui possiamo dire noi siamo su un terreno sacro. E io ti ringrazio che come tu hai parlato a Mosè, stasera tu parli a noi e le tue parole compiranno ciò per cui tu le hai mandate. Perché questa è la tua opera. Poiché è scritto nel Vangelo di Giovanni, le tue parole non rimangono soltanto parole, le tue parole sono diventate realtà. Signore, io ti ringrazio. Compi in noi le tue parole. Noi ti lodiamo e diamo a te solo l'onore nel nome di Gesù Cristo. Alleluia. Alleluia, lode, onore e gloria siano al nome santo di Gesù. Alleluia, Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Amen. Amen. Es liegt mir auf dem Herzen.
È nel mio cuore di cantare un inno. Cantiamo l'inno Stupenda Grazia. Stupenda Grazia. Cantiamolo. Perché abbiamo tanto motivo di glorificare la sua grazia. Quale numero è? È qui dentro. Io l'ho visto. È in questo libro. Numero 35. Amen. Amen. Questo cantico potrebbe avere realmente 10 strofe. Sedetevi per favore. Voglio soltanto dire chi ha un inno da suggerire? No, è già stato fatto. E il fratello Graf l'ha suggerito. Sì. È proprio meraviglioso. Anche questo pensiero che è stato espresso, se Dio in questo luogo ci parla faccia a faccia in modo così chiaro, ci parla in modo così chiaro, se Egli ci rivela la sua parola fresca dal trono, allora questo luogo è santo. E noi siamo santificati per mezzo della parola. Santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. Allora la scrittura diventa vera. Allora viene adempiuta. Ecco come la nostra santificazione diventa realtà sotto la predicazione della parola di Dio, ricevendo la parola di Dio e credendola con tutto il nostro cuore. Anche questo pensiero, il pensiero della grazia, Dio rispose a Mosè. La sua richiesta era: se ho trovato grazia al tuo cospetto, allora fammi conoscere le tue vie. E Dio gli lasciò conoscere le sue vie e ai figli di Israele rivelò le sue opere. Lasciate che lo diciamo ancora una volta: noi abbiamo trovato grazia davanti a Dio. Come fu detto a Maria, tu hai trovato grazia davanti a Dio. E la promessa che ti è stata data sarà adempiuta. Anche noi abbiamo trovato grazia con Dio. E le promesse che ci sono state date e che sono nostre saranno adempiute. Dio benedica tutti, sia che siano collegati ora oppure no, possa Egli essere con tutti, in ogni popolo, lingua e nazione. Siete riconoscenti? Dite amen. Amen. Se siete d'accordo con la proclamazione divina e se siete d'accordo con entrambi, dite alleluia, amen. Amen. Ora giusto un annuncio diretto a quelli che andranno in Israele. Avete i biglietti? Stasera li potete prendere in ufficio. Oppure domani al tavolo della colazione. Tutti quelli che rimangono qui stanotte, non ha importanza, nel modo in cui volete. E il resto lo diremo domani dopo la riunione. Ed io posso immaginare che tutti quelli che non possono prendere l'aereo con noi si sentono un po' tristi. Tuttavia è così. La prossima volta sarà il vostro turno. E se non in questa Gerusalemme qui, magari in quella di sopra, nella nuova Gerusalemme. Sì. Ci alziamo in piedi per la preghiera di chiusura. Fratello Smith, prega con noi. Padre Celeste, come ti sono riconoscente, come siamo riconoscenti, come ti è riconoscente il tuo popolo, che tu ci hai dato questa meravigliosa grazia rivelandoci la tua parola. Ma persino di più, tu riveli la tua parola, riveli te stesso a noi. Noi vediamo chi tu sei, Signore. Ti ringraziamo, così ti chiediamo di dimorare con noi, anche questa notte davanti a noi. Signore Gesù, noi aspettiamo. Se ci sarà un domani, per favore parlaci di nuovo. Tu ci parlerai. Apri i nostri cuori affinché possiamo ricevere la tua parola e possiamo lodarti. Il Dio vivente, dimora con noi, Signore. E sii misericordioso con noi. Sii il nostro scudo e il nostro rifugio, come abbiamo cantato in questo inno. Sotto le tue ali abbiamo il rifugio. Ti ringraziamo per questo. Amen. Cantiamo alleluia, sii lodato.